Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Capitolo 14, da 53 a 65. Condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, di anziani e di scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo: «Lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo, e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò, dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?» Gesù rispose: «Io lo sono. E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: «Fai il profeta!» E i servi lo schiaffeggiavano. Condussero Gesù dal sommo sacerdote. Lo avevano arrestato, ora lo conducono, lo portano dove lui non vuole, non è più lui davanti, ma adesso viene condotto, e lo conducono non nel sinedrio, ma dal sommo sacerdote direttamente. Non è normale che un prigioniero o uno che deve venire giudicato venga condotto in casa privata del sommo sacerdote. Là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi, cioè tutto il sinedrio, tutti e 3 i gruppi che formano il sinedrio, la suprema autorità religiosa. È chiaro che erano già d'accordo in precedenza, perché per riunirsi così nella notte dovevano essere già d'accordo. Ora l'Evangelista interrompe un po' l'osservazione di Gesù, guardando a Pietro, che lo aveva seguito da lontano. Fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote. San Giovanni ci racconta che è stato Giovanni, il discepolo che Gesù amava, a farlo entrare, perché conosceva il sommo sacerdote. Marco ci fa seguire soltanto Pietro, perché è di lui e del suo comportamento che ci vuol parlare. Lo aveva seguito da lontano. Che significa seguire da lontano? Significa che la paura ha un po' di effetto su Pietro. Seguire da lontano significa che non vuole lasciarsi coinvolgere nella stessa sorte del maestro. E dentro nel cortile se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. Se ne sta in posizione comoda, seduto, al caldo, attorno al fuoco acceso dai servi, cioè da quelli che avevano arrestato Gesù. Pietro si mette in mezzo a loro, come fosse uno di loro. Già questa posizione, questo mettersi a godere di ciò di cui godono, del caldo di cui, e del sedile di cui godono i servi, diventa pericoloso per Pietro. E avere un po' di comunione con i nemici di Gesù. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio, qui Marco non elenca più tutti e tre i gruppi, ma uno soltanto, forse quello più influente o quello maggiormente impegnato in questa operazione contro Gesù, e tutto il Sinedrio, quindi c'erano tutti comunque, e li chiama adesso col loro nome, cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte. Quindi la decisione di metterlo a morte è già presa, per cui non si può dire che questo è un processo. Cercano la testimonianza per metterlo a morte, cioè cercano le motivazioni, le accuse da presentare a Pilato. Essi non avrebbero avuto l'autorità di far morire nessuno, perciò devono fare in modo che la loro sentenza, la loro decisione venga accolta da chi può farlo morire. E questi era Pilato, che in quei giorni si trovava a Gerusalemme, altrimenti risiedeva a Cesarea, sul Mar Mediterraneo. In quei giorni, essendo giorni di festa, si presentava perché erano giorni pericolosi, potevano esserci delle ribellioni e perciò veniva in città Gerusalemme. Cercano la motivazione, ma non la trovavano. È strano, avrebbero già dovuto averla prima di arrestarlo. Si vede che tutto il loro gioco è un gioco di dove la menzogna ha il primo posto. Molti testimoniavano il falso contro di lui. E questo vuol dire che questo processo è una farsa. Avrebbero già dovuto sapere prima di arrestarlo il motivo per cui poteva, doveva essere condannato. Invece questo è tutto segno che agiscono nella menzogna. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo. Sono le parole che Gesù aveva detto qualche giorno prima per rimproverare i capi dei sacerdoti del modo con cui gestivano il Tempio. Permettevano che il Tempio, il luogo di adorazione, di incontro con Dio, il luogo di preghiera, fosse luogo di commercio, centro commerciale, potremmo dire oggi, degli animali che venivano adoperati per il sacrificio. Però nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Dicevano: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Gesù, sappiamo, si riferiva da una parte alla distruzione di quel tempio, di quel modo di gestire l'adorazione di Dio nel popolo, e il tempio non fatto da mani d'uomo che lui avrebbe ricostruito in 3 giorni era qualche cos'altro, appunto perché non fatto da mani d'uomo. I discepoli lo hanno capito, ci dice San Giovanni, dopo la Pentecoste, hanno capito che Gesù parlava del suo corpo che è il Tempio di Dio, il luogo della presenza, di tutto l'amore di Dio, della pienezza della divinità, cioè della pienezza, della completezza dell'amore del Padre, che si è manifestato appunto in Lui. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde, perché nessuno aveva capito quello che Gesù aveva detto, nemmeno i suoi discepoli avevano capito, avrebbero capito dopo Pentecoste. Quindi tanto meno lo potevano capire quelli che non lo amavano. Perché le cose più grandi, le cose di Dio, le cose spirituali le capiscono solo chi ama. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù. Lui in persona si sente in obbligo perché vuole proprio a tutti i costi arrivare a una conclusione, come vuole lui naturalmente. Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Non c'era nessuna vera accusa contro di lui. Lui non aveva niente da cui difendersi perché tutte le testimonianze erano dichiarate false, insufficienti. Quindi non aveva bisogno di rispondere Gesù. E allora Gesù taceva. Egli taceva e non rispondeva nulla. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Così dice il profeta, sempre al capitolo 53. Nel Salmo 38, io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non vuole rispondere. Ecco, si realizzano anche queste scritture con il silenzio di Gesù. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò, dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? Ecco, il sommo sacerdote va proprio al nocciolo della questione. Di per sé non è un'accusa che può essere presentata a Pilato, che non capisce, però la si può trasformare. perché in fondo il Cristo è colui che porta la regalità promessa per sempre a Davide e alla sua discendenza. Quindi è il re in senso religioso, ma loro lo capivano o potevano farlo capire a Pilato in senso politico. Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? Dice così il figlio del Benedetto perché gli ebrei non pronunciano la parola Dio o il nome di Dio e allora usano sempre dei termini con i quali si capisce che si sta parlando di Dio. Il figlio del Benedetto, come dire il figlio di Dio. Questo titolo, figlio di Dio, non era inteso dagli ebrei come lo intendiamo noi, cioè Dio stesso, ma era uno dei titoli che esprimevano il carattere regale del Messia, perché il Salmo secondo parla del re come di figlio di Dio. Ve lo ricordate probabilmente, comunque ve lo leggo. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. E questo è detto per il re del popolo di Israele. Del resto l'espressione figlio di Dio per gli ebrei dice meno che l'altra espressione che usava Gesù, figlio dell'uomo. Quella era un'espressione per gli ebrei molto più forte, perché l'espressione figlio dell'uomo richiamava la profezia di Daniele. Daniele parla del figlio dell'uomo come di colui che viene sulle nubi, abbiamo già visto, quindi ha l'autorità di Dio, ma viene e porta e vive la gloria di Dio dopo la sofferenza. Quindi dire figlio dell'uomo, come faceva Gesù, è dire tutto il mistero della morte, della glorificazione, tutto il mistero pasquale. Mentre dire figlio di Dio, per gli ebrei questo era un titolo che si dava a tutto il popolo di Israele oppure al re del popolo di Israele. Sei tu il Cristo? Il Cristo, termine greco, significa unto, in ebraico messia, è come dire colui di cui parlano i profeti, colui che stiamo attendendo, che tutto il popolo di Israele attende da sempre. Sei tu quello? Gesù rispose: io lo sono. La nostra traduzione scrive: io lo sono. Se andiamo nel testo greco c'è soltanto io sono, ed è un'espressione molto forte. È il nome di Dio, quello rivelato da Dio a Mosè nel libro dell'Esodo, quando Mosè si trovava davanti al rovetto ardente. Nel Vangelo Giovanni, nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù usa questa espressione per sé parecchie volte, almeno 5 volte dice io sono soltanto, e poi molte altre volte collegato con un'immagine che dice ancora qualcosa dell'amore di Dio per gli uomini. Ricordate, io sono il buon pastore, io sono il pane vero, io sono la via, io sono la verità, io sono la vite, la vita e anche la vite vera. Tutte immagini che richiamano e che dicono l'amore di Dio, la cura che Dio ha per il suo popolo. Quindi Gesù questa espressione la teneva presente e la voleva far penetrare nel cuore dei suoi discepoli, ma anche delle folle che lo ascoltavano. Così potevano capire chi lui era veramente. Ma lo capivano anche perché contemporaneamente lo vedevano l'amore di Dio in lui, l'amore per i peccatori, col perdono, l'amore per gli ammalati, l'amore per i miseri, l'amore per tutto il popolo. Gesù qui svela quello che è chiamato il segreto messianico, quello che aveva sempre cercato di impedire che venisse detto. Quando lo dicevano i demoni li faceva tacere, quando l'ha detto Pietro gli ha detto non ditelo a nessuno. Ecco, qui invece lui stesso lo dice proprio davanti al Sinedrio: io sono, e aggiunge con parole prese dai profeti: e vedrete il figlio dell'uomo. Già questo vedrete è una parola profetica. Il profeta Zaccaria, al capitolo 12, dice al versetto 10: riverserò sopra la casa di Davide, sopra gli abitanti di Gerusalemme, uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a me colui che hanno trafitto. Guarderanno. Ecco, qui dice: vedrete il figlio dell'uomo. Vi ho già spiegato questa espressione poco fa. Un'espressione che comprende non solo la gloria, ma anche la sofferenza. Seduto alla destra della potenza, e questo richiama il Salmo 110, primo versetto: oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i nemici a sgabello dei tuoi piedi. Siedi alla mia destra, vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza. Anche Gesù usa un'espressione, non dice alla destra di Dio, alla destra della potenza. Era un altro titolo, un'altra parola che si usava per al posto del nome di Dio. Che cosa fa colui che è seduto alla destra della potenza? Chi è seduto alla destra è colui che giudica. Quindi è come dicesse: voi credete di essere qui a giudicare me, ma voi sarete giudicati. E sarà lo stesso figlio dell'uomo a giudicarvi, cioè lui, sono io il vostro giudice. E venire con le nubi del cielo. Questo lo diceva anche il profeta Daniele. E qui Gesù lo ripete: venire con le nubi del cielo, che significa che gli uomini con tutto il loro potere non glielo possono impedire in nessun modo. Perché se viene con le nubi, chi le ferma le nubi? Chi può fermare il figlio dell'uomo? Non possono fare nulla contro di lui, anche se adesso lo possono uccidere, ma non possono intervenire e impedire quello che Dio, il compito che Dio gli ha dato e che lui eserciterà proprio quando sarà alla destra della potenza. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, si stracciava le vesti proprio per manifestare la gravità della situazione o una sofferenza inaudita. ma per il sommo sacerdote era un gesto proibito. Nel Levitico, capitolo 21, versetto 10, è proibito al sommo sacerdote stracciarsi le vesti, perché le vesti sacerdotali sono il segno della sua non solo dignità, ma anche del suo servizio e della sua autorità nel popolo di Dio. Non poteva stracciarsi le vesti, lui se le straccia. E questo è come dire, è finito il suo compito. Già abbiamo visto che è stato tagliato l'orecchio al suo luogotenente. Adesso lui stesso si straccia le vesti, è come dire, è finita la mia autorità. È finita l'autorità del sommo sacerdozio nel Tempio e nel popolo. E difatti abbiamo visto che è Gesù il vero sommo sacerdote che ha offerto il vero sacrificio, ha offerto se stesso. E per questo Giovanni nel suo Vangelo dirà che la tunica di Gesù non viene stracciata, è la tunica del sommo sacerdote, non può venire stracciata. E i soldati non lo stracceranno. Stracciandosi le vesti disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Lui stesso giudica per tutti, decide che la parola pronunciata da Gesù era una bestemmia, lo decide lui e fa tirare le conclusioni agli altri. Che ve ne pare? E gli altri, visto che il sommo sacerdote ha dichiarato bestemmia l'affermazione di Gesù, non possono far altro che dire: reo di morte. Tutti sentenziarono. Quindi riconfermano la decisione che avevano già preso da tempo. Ha ritenuto queste parole di Gesù come bestemmia perché, lo dice anche Giovanni nel suo Vangelo, un uomo si proclama Dio. Avevano capito questo. Chiaro che se uno si proclama Dio è bestemmia. Ma uno si proclama Dio per mettersi al posto di Dio è bestemmia. Ma uno si proclama figlio di Dio per vivere tutto l'amore che Dio ha per gli uomini è una gioia di Dio, non è una bestemmia. Per questo Dio vuole che siamo tutti i suoi figli, cioè tutti portatori del suo amore. E quindi nessuno si mette al suo posto. Alcuni si misero a sputargli addosso. Questi alcuni, Marco non dice chi, probabilmente ancora, visto che siamo nel Sinedrio, alcuni membri del Sinedrio stesso si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo, e così continuano a realizzare le scritture, Isaia 52, 14. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere l'uomo il suo aspetto. E poi al 50, da 5 a 7, ho presentato il mio dorso ai flagellatori, eccetera. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. A bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: fai il profeta. E i servi lo schiaffeggiavano. I membri del Sinedrio non lo toccano. ereo di morte, quindi non vogliono diventare immondi, si limitano a sputarli, a offenderlo senza toccarlo, mentre i servi non hanno questa preoccupazione di rimanere puri, non hanno tutte le regole che avevano gli altri membri più istruiti nelle leggi come gli scribi. I servi lo schiaffeggiavano, proprio come sta scritto nelle profezie di lui. Sia lodato Gesù Cristo.